Riforme pericolose, siamo in piena post-democrazia. Di Rossella Guadagnini. La democrazia è la società in cui non è solo permesso, ma è addirittura richiesto essere persona, sosteneva Maria Zambrano in Persona e Democrazia, 1958. Ma oggi, a mezzo secolo di distanza, chi vuole per davvero essere persona e sostenerne l'onere? La partecipazione attiva al dibattito politico è la caratteristica fondamentale di una società democratica. In questo primo decennio del terzo millennio assistiamo, invece, a una crescente passività dei cittadini occidentali. Finite le elezioni, trasformate in uno spettacolo saldamente controllato da gruppi rivali di professionisti, esperti nelle tecniche di persuasione, la politica viene poi decisa in privato dallo scambio di favori tra i governi eletti e le lobbies che rappresentano, in forme sempre più marcate, gli interessi economici. E in una società in cui la democrazia rappresentativa sembra al tramonto, la gente vive la politica come un corpo estraneo, lontano, inafferrabile. Qual è allora il destino della democrazia? Post-democrazia è il fortunato titolo di un libro di Colin Crouch del 2003, in cui l'ex docente di sociologia alla London School of Economics propone un'analisi lucida dell'avvenuto superamento della democrazia nei paesi occidentali. In Gran Bretagna, all'epoca, servì ai conservatori per contestare Tony Blair. Volendo riassumere in poche parole, Crouch teorizza il fatto che le democrazie avanzate, pur rimanendo di fatto tali, si avviino inesorabilmente verso un'inedita oligarchia. Tuttavia, ricorda il politologo, in apparenza le forme sono salve perché la democrazia non viene cancellata, ma svuotata di contenuti, passando dalla problematica del government a quella della governance. Mentre le forme della democrazia rimangono pienamente in vigore, sostiene, e oggi in qualche misura sono anche rafforzate, la politica e i governi cedono progressivamente terreno cadendo in mano alle elite privilegiate, come accadeva tipicamente prima dell'avvento della fase democratica. Per giungere a questa conclusione, Crouch mette sotto la lente d'ingrandimento le odierne tensioni tra uguaglianza e liberalismo, professionismo politico e partiti, modello aziendale e funzionamento delle istituzioni, mercato e cittadinanza, con una visione che ha del profetico. Il suo libro nacque da un primo nucleo costituito da un articolo pubblicato nel 2000 su Fabian Ideas della Fabian Society. E ha avuto la sua prima edizione proprio in italiano, con l'editore La Terza nel 2005. In queste pagine Forza Italia viene espressamente indicata come realizzazione di un partito post-democratico. Se ci basiamo sulle tendenze recenti, scrive Crouch, il classico partito del XXI secolo sarà formato da un'elite interna che si autoriproduce, lontana dalla sua base del movimento di massa, ma ben inserita in mezzo a un certo numero di grandi aziende, che in cambio finanzieranno l'appalto di sondaggi d'opinione, consulenze esterne e raccolta di voti, a patto di essere ben viste dal partito quando questo sarà al governo. Dopo il partito azienda, quello di plastica e il partito della rete, dopo il leaderismo e il populismo, gli elementi chiave per affermarsi di un regime post-democratico, segnalati dal politologo inglese, sono oggi tutti visibilmente presenti in Italia. Anche lo stesso accento posto sulla democrazia diretta e non piuttosto sulla democrazia rappresentativa è funzionale al modello post-democratico, mentre perde terreno qualsiasi appello all'egualitarismo. Il fatto stesso che si sia costretti a discutere sul metodo delle riforme istituzionali, benché tirati per i capelli, è addirittura irritante per coloro che considerano tutto ciò una procedura ormai superata, in grado di creare solo impacci e rallentare inutilmente la naturale evoluzione degli eventi. Per quanto tutto questo possa piacere o meno, occorre farci i conti, ora non poi. Rossella Guadagnini, 9 aprile 2014. La retorica di Callicle contro i professori. Il fascino cupo del carisma ritorna come estrema ratio e contrappone l'azione al pensiero, il demiurgo al riflessivo, il fare al pensare. Dall'intellettuale dei miei stivali di craxiana memoria al renzismo di oggi, un po' Craxi, un po' Berlusconi, con la velocità del prestigiatore. Di Marco Revelli, da Il Manifesto, 9 aprile 2014. Certo, Socrate, la filosofia è un'amabile cosa, purché uno vi si dedichi con misura in giovane età. Ma se uno vi passi più tempo del dovuto, allora essa diventa rovina degli uomini, tanto più se si intende amministrare la città. Così dice Callicle nel Gorgia, il dialogo platonico dedicato alla retorica, e aggiunge che chi si attardasse più tempo del dovuto su quel sapere astratto, e pretendesse di dir la propria sulle cose della polis, finirebbe per infastidire e intralciare, perché inesperto delle cose del mondo, degli affari privati e pubblici, dei costumi degli uomini normali, tanto da rendersi ridicolo allo stesso modo in cui si rendono ridicoli i politici quando si intromettono nelle vostre dispute e nei vostri astrusi ragionamenti. È il suo, il primo esempio, un archetipo di quel disprezzo per la conoscenza e per i sapienti, per gli intellettuali, appunto, che ritornerà infinite volte nelle zone grigie della storia. Su chi fosse Callicle si hanno poche informazioni, compare come una meteora in quest'unico dialogo, e poi scompare. Di lui si sa solo che era un giovane, più giovane di Socrate e anche di Platone, molto ambizioso, che militava nel partito oligarchico, e che era un sofista nel senso pragmatico del termine, cioè un fautore di quell'intreccio tra sapere e affari che si praticava nella scuola di Gorgia, sorta di cepù dell'età classica, e di quell'idea della retorica come arte della persuasione altrui che teorizzava il primato del discorso sulla giustizia sfornando schiere di primigenii ghedini ateniesi, volendo fare il gioco della trasposizione dall'Atene del IV secolo alla nostra disastrata città. Potremmo dire che Callicle incarnava in sé un po' di Renzi e un po' di Berlusconi. Del primo aveva, oltre all'età e all'ambizione, il mito dell'energia e della forza, e l'insofferenza, tipica anche dell'altro, per le regole e le leggi, considerate impacci. Peggio, invenzioni di uomini deboli e del volgo fatte per frenare i forti, i ben dotati dalla natura, i veloci, potremmo dire, o i furbi, e impedir loro di fare e di prevaricare testualmente nell'originale, come richiederebbe invece il diritto di natura, il quale risponde alla regola del fatto compiuto, del diritto del più forte e del più capace a scrollarsi di dosso e fare a pezzi i nostri scritti, incantesimi, sortilegi e leggi, che sono tutti contro natura. Del secondo, e solo di questo, condivideva il culto per la sensualità e l'intemperanza, per la dilatazione del desiderio e del piacere come culmine della felicità, nella convinzione che colui che intende vivere con rettitudine, secondo natura, deve lasciare che i propri si ingigantiscano il più possibile e non deve mettervi freno per saperli servire con coraggio e accuratezza una volta che essi abbiano raggiunto il culmine. Pulsioni, umori diversi, ma in qualche misura unificati dalla comune ostilità, dall'odio rivestito di disprezzo per la riflessività, il lavoro inevitabilmente più lento e meno ferino del pensiero, i suoi moniti e le sue dubbiosità, in una parola per il ruolo storico dei cosiddetti intellettuali, sembra impossibile, ma è così. Ogni volta che il nostro paese riscopre il fascino cupo del carisma come estrema ratio, è lì che ritorna alla velocità della luce, a quell'archetipo tossico che contrappone l'azione al pensiero, il demiurgo al riflessivo, il fare al pensare, e addita nell'intellettuale il nemico della patria, il pedagogo sapiano che rallenta gli arditi, l'ostacolo pignolo al radioso futuro che il pie veloce Achille promette e manterrà. È successo una trentina di anni fa con Craxi, nel momento in cui la Prima Repubblica entrava nella sua fase comatosa, ricordate l'invettiva contro gli intellettuali dei miei stivali? E si è ripetuto una ventina di anni or sono con Berlusconi, quando nacque, male, malissimo, la cosiddetta Seconda Repubblica, nell'odore di fango e nella marcia trionfale dei media. Era successo, con aspetti ben più tragici, quasi un secolo or sono, con la crisi dello Stato liberale e l'avvento del mussolinismo. Succede oggi, si parva licet, con Matteo Renzi al suo esordio come improbabile salvatore della patria. Ogni volta si è assistito all'esibizione dello stesso lessico, con poche variazioni. E chi richiamava all'opportunità di soffermarsi sulla problematicità dell'accadere, sulla sua complessità non riducibile con le parole magiche, è stato liquidato con una catena di termini che vanno dal postbellico disfattista e imbelle al denigratorio insulso. Insulso intellettuale fu la formula con cui Mussolini invitò il prefetto di Torino a perseguitare Gobetti, ai più didattici professoroni o professorini, in qualche caso professor Ruccoli, all'enfatico Soloni o Sapientoni, oltre i quali la creatività dei critici della critica non sa andare. Né la cosa stupisce, fa parte dell'ordine delle cose il fastidio per la fatica del pensiero e l'affidamento all'uomo che risolve tanto più quando non si intravedono soluzioni possibili. Quello che può incuriosire piuttosto è l'estensione della ragnatela oggi, che giunge a lambire figure che si credevano esenti da queste folgorazioni sulla via del Nazareno, non più i soliti Feltri e Belpietro, se possibile i meno aggressivi per esaurimento delle batterie, ma i Gramellini, i Menichini, le ministre Boschi, gli editorialisti dell'Unità e di Europa, gli spin doctors di complemento del TG3. Su lunghezze d'onda non dissimili dai vari Gasparri, memorabile per volgarità la sua mimica sulla lunghezza delle parrucche di Zagrebelsky e Rodotà, ma non molto diversa da quella del vice direttore della Stampa sulle vecchie cinture di castità. Tutti ad accanirsi contro l'intellettuale frenatore, il disincantato disincantatore, lo scettico blu che spegne i sogni, il fastidioso acribioso che cerca sempre il pel nell'uovo alla mensa dei giganti. È molto probabile che alcuni di questi persuasi proveranno un giorno vergogna del proprio involgarimento, una volta svanito l'effetto della fascinazione. Ma resta l'interrogativo sull'origine misteriosa di quel fascino improvviso. Che carisma è questo, che bypassa ogni lezione della storia, e fa cadere ogni barriera all'accesso alle menti, tanto da cancellare decenni di cultura critica, razionalista e democratica, perché colpisce ora anche quei settori che si erano fino ad ora difesi dall'invasione degli Ixos. Non è il carisma guerriero del Benito Mussolini delle origini, uscito dalle tempeste d'acciaio e dalle trincee di fango, e nemmeno quello del Craxi rapinatore di passo Ghino di tacco, fondato sul ricorso a una spregiudicatezza inedita nella storia della sinistra italiana nell'assalto alle banche e alle diligenze. O il carisma proprietario e genitale del Berlusconi re del video e delle vedine finalmente spogliate. Il suo sembra più il carisma virtuale e impalpabile della vertigine. Il trauma della velocità come metafora e surrogato dell'energia e come tecnica di convincimento. L'essere ogni volta altrove rispetto al luogo dei problemi, così da apparirne il solutore e il salvatore. È, in fondo, a ben guardare, la tecnica dell'illusionista, il segreto del prestigio inteso come gioco di prestigio in cui la rapidità del movimento e l'uso del diversivo, del gesto che distoglie l'attenzione, sono la chiave del successo e permettono a chi sta sul palco di conquistare la dedizione del pubblico pagante. Renzi in questo è maestro. fa comparire e subito dopo scomparire la legge elettorale, una volta verificato che di lì non si passa, subito sostituita coniglio dal cilindro, dal Jones Act e dalle slides, esibendo gli 80 euro in busta paga, mentre scompaiono in un foulard viola pezzi di sistema sanitario e di servizi sociali o interi blocchi di patrimonio pubblico avviati alla privatizzazione. Dice di aver abolito le province, come promesso, e quelle se ne stanno sempre lì, intatte sotto il tappeto porpora del tavolo, non più elettive, ma pur sempre integre. Prepara la Grecia, ma sembra la Germania. Finge un batter di pugni, mentre in realtà batte i tacchi. Ma non importa, gli occhi sognanti del pubblico sono persi nel volo di colombe e guai a chi, restando fermo nel vertiginoso movimento, scruta sotto il mantello per cogliere il trucco. L'odiato intellettuale è odiato per questo, perché minaccia di svelare il prestigio, di disincantare l'illusione. Nemico condiviso di tutti gli spettatori che, incapaci di partecipare alla soluzione del problema, preferiscono vedersi rappresentata la materializzazione della speranza. La sua filosofia è pericolosa, come lo fu l'occhio ingenuo del bambino che rivelava la nudità del re. Passerà probabilmente, come tutte le infatuazioni, ma intanto sarà dura. Unica consolazione, la constatazione che oggi dell'uomo di mondo Callicle, che contrariamente all'insulso e ingenuo Socrate non inseguiva le nuvole e le idee, nessuno ricorda neppure più il nome. 9 aprile 2014.